senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce con l'assemblea radiofonica di questo 18 maggio del 2020.
Allora, torniamo ai microfoni, perché tre settimane fa abbiamo ospitato da qui il giornalista Nicola Borzi. È stato uno dei primi che ha scritto, quando nessuno ne parlava e l'attenzione era sulle RSA delle morti per coronavirus nelle strutture psichiatriche, in un articolo intitolato Coronavirus nel Bresciano, la strage silenziosa delle disabili psichiche, sulla strage di 22 donne internate presso l'istituto psichiatrico Bassano Cremonesini di Pontevico. Con Nicola abbiamo approfondito cosa fosse successo dentro quell'istituto psichiatrico, in che modo era stata affrontata l'emergenza Covid e di chi fossero, appunto, in che modo e quali fossero le responsabilità. Abbiamo evidenziato anche i limiti dell'attuale modello di gestione dei corpi, che dovrebbe portare a mettere in discussione un'intera sistema di strutture segreganti, umilianti della dignità personale, lontanissime da qualsiasi logica di inclusione, strutture in cui vengono costrette centinaia di persone per abbattere i costi attraverso metodi e pratiche messe in campo sostanzialmente per far smettere le persone di essere un fastidio improduttivo. Questa mattina continuiamo a fare spazio all'inchiesta di Nicola, perché nel suo ultimo articolo Disabili psichici e coronavirus emergono altre morti taciute, pubblicato sempre su valori.it, emergono appunto ulteriori decessi nelle strutture psichiatriche. Si tratta di 17 persone sulle 325 internate nel Centro Sacro Cuore, una residenza sociosanitaria per disabili psichiche a San Colombano all'Ambro, Milano, in provincia di Milano, di proprietà della provincia lombarda veneta dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio. Fate bene, fratelli. Allora, buongiorno Nicola e grazie davvero molto per essere qui con noi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. E dunque, torniamo appunto sulla tua inchiesta e ti chiediamo di raccontarci che cosa è successo dentro l'istituto psichiatrico, questa struttura psichiatrica, e in che modo è stata affrontata al suo interno l'emergenza sanitaria, approfondendo anche che cos'è il Centro Sacro Cuore. Tu nel tuo articolo lo spieghi molto bene, ma appunto è una macchina elefantiaca, una struttura elefantiaca, e questo ci darà anche la possibilità poi di riprendere un ulteriore tuo articolo su il business all'interno delle residenze per gli anziani, che sempre più sta lasciando il posto al profit, con una costante crescita nel settore delle residenze, una costante presenza del profit all'interno delle residenze socioassistenziali per anziani. Ma intanto partiamo dal tuo primo articolo, quindi cosa è successo all'interno della struttura del Centro Sacro Cuore?
Mi sono arrivate delle segnalazioni da personale e cittadini di questo comune della città metropolitana di Milano, l'ex provincia di Milano, San Colombano all'Ambro, che è un territorio particolare perché è l'unico territorio della città metropolitana di Milano che è esterno rispetto ai limiti di tutti gli altri comuni che compongono la città metropolitana, e si trova incuneato a una ventina di chilometri di distanza da Milano, tra le province di Lodi e di Pavia. Questo comune di circa 7.000 abitanti ospita questo grandissimo centro residenziale e assistenziale per disabili psichici, il Centro Sacro Cuore, che è una delle 22 strutture presenti in Italia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, e fate bene, fratelli. Ordine che nel mondo ha circa 400 strutture con decine di migliaia di lavoratori. La situazione qual è? In questa struttura, che è una struttura sparsa, non è una struttura concentrata, è una struttura che lavora per padiglioni e per aree di assistenza diverse, per cui gli ospiti sono distribuiti su strutture minori come dimensioni, che hanno ciascuna delle competenze specifiche a seconda del livello di disabilità, della differente disabilità e anche della gravità della situazione degli ospiti. All'interno di questa struttura molto probabilmente da marzo, hanno cominciato a verificarsi situazioni febbrili. È arrivata la febbre, sono arrivate le difficoltà respiratorie, in sostanza è scoppiata l'epidemia, molto probabilmente portata involontariamente, inconsapevolmente, dai lavoratori di questa struttura, che sono moltissimi e che gravitano soprattutto sul comune di San Colombano. Il problema qual è stato? I problemi sono stati una serie di situazioni diverse, per gravità, per difficoltà, per compromissione delle relazioni. Innanzitutto il fatto che la struttura, nonostante abbia chiesto più volte a gran voce all'azienda territoriale della salute, alla PS di Milano, di poter ricevere materiale di protezione sia dei lavoratori che degli ospiti, che i tamponi, non ne ha ricevuto. E io ho delle immagini, delle fotografie che ho anche pubblicato, addirittura di dipendenti del Centro Sacro Cuore che, al posto delle vesti idrorepellenti e delle mascherine indicate per questo genere di situazione, hanno dovuto usare sacchi della spazzatura condominiale, forati per far uscire le braccia e il collo, e mascherine normali che non hanno praticamente un livello di protezione adeguata. La situazione si è diffusa all'interno delle varie strutture che compongono il centro, ha colpito numerosi padiglioni. In un certo momento sono finiti in malattia una cinquantina di dipendenti, che sono un numero molto alto per una struttura di questo genere. Non si sa se tutti effettivamente infettati o se magari si sono messi in malattia perché, avendo capito che stava scoppiando un focolaio pesante all'interno della loro azienda, hanno preferito salvaguardare la situazione di salute loro e anche delle loro famiglie, ovviamente. Comunque a un certo punto 50 dipendenti finiscono completamente fuori dalla struttura, e a questo punto scoppia una situazione che sembra essere una situazione caotica. I documenti e le testimonianze che ho raccolto, che sono numerosi, parlano di un paio di riunioni di emergenza della direzione della struttura attorno alla prima metà di aprile, nelle quali si fa il punto della situazione e si continuano a mandare richieste di possibilità di ottenere tamponi e materiali di protezione, dispositivi di protezione individuale alla PS e anche alla Prefettura di Milano, perché questa struttura è una struttura particolare in quanto ospita anche persone che hanno commesso dei reati e che hanno delle disabilità psichiche, che sono sottoposte ovviamente al controllo del Ministero dell'Interno e quindi della Prefettura. Non ricevono risposte e intervengono come possono, però questo non risolve il problema, tant'è vero che a un certo punto la situazione si deteriora. E non si capisce per quale logica i dirigenti di questa struttura decidono di chiedere ai sindacati dei dipendenti di fare tutta una serie di operazioni. La prima è la gestione della messa, diciamo, in cassa integrazione di un certo numero di dipendenti, la possibilità di assumere personale interinale e poi tutta una serie di altre questioni. Qui scoppia un conflitto durissimo con alcune sigle sindacali dei dipendenti del Centro Sacro Cuore per disabili psichici di San Colombano Lambro, e una sigla sindacale in particolare scrive dei volantini di fuoco sostenendo che queste iniziative prese dalla direzione sarebbero sostanzialmente delle forme di intimidazione nei confronti dei dipendenti. Le notizie cominciano a circolare nel comune di San Colombano all'Ambro e circolano al punto che le minoranze comunali del Consiglio Comunale di San Colombano all'Ambro scrivono una lettera al direttore sanitario del Centro Sacro Cuore chiedendo di avere informazioni sullo stato di salute degli ospiti, ma anche dei lavoratori della struttura, perché in comune serpeggia, nel piccolo comune serpeggia la paura che chi lavora al Centro Sacro Cuore possa essere veicolo di contagio anche al di fuori delle mura della struttura, e che quindi chi torna a casa la sera dal lavoro possa portare il contagio alla famiglia e poi ovviamente al resto della comunità. Il direttore del Centro Sacro Cuore risponde con un'email nella quale dice che per motivi di privacy non può rendere noti i dati relativi alla situazione della, diciamo, sanitaria della struttura, e che i dati verranno resi noti soltanto alle istituzioni nelle sedi competenti, cioè sostanzialmente soltanto all'ATS e alla prefettura. A questo punto i consiglieri comunali di minoranza del comune di San Colombano scrivono al sindaco, che è responsabile della situazione sanitaria della comunità, e quindi gli chiedono di avere un ruolo attivo per chiedere al Centro Sacro Cuore qual è la situazione della comunità. A tutt'oggi, secondo quello che mi risulta, non sono ancora state fornite risposte da nessuno di queste istituzioni. Il problema qual è? Il problema è che, secondo i dati in mio possesso, verso la fine di aprile, la seconda metà di aprile, comunque verso la fine di aprile, ATS comincia effettivamente a inviare tamponi per capire che cosa sta succedendo a San Colombano. E dai tamponi emergono tutta una serie di persone infettate, sia tra gli ospiti che tra i dipendenti. A livello ufficiale ci sono stati soltanto 2 decessi per Covid nel Centro Sacro Cuore dei Fatebene Fratelli a San Colombano, però il numero totale dei decessi nel periodo del focolaio epidemico, comunque diciamo della pandemia, è di almeno 17 persone. Il problema qual è? Che queste persone non verranno conteggiate fra i decessi ufficiali per Covid, non verranno conteggiate fra i decessi ufficiali per Covid, proprio perché in assenza di tampone positivo non c'è nulla che possa testimoniare il fatto che sono state infettate e sono morte per il coronavirus. Questo purtroppo è un quadro desolante, perché questa situazione si sta replicando dopo quella di Pontevico dell'Istituto Bassano Cremonesini. Questa situazione si sta replicando praticamente in quasi tutte le strutture che io sto cercando di contattare per avere informazioni. Le strutture non rispondono, le strutture non danno nessuna informazione relativa allo stato sanitario sia degli ospiti che dei dipendenti. I comuni tacciono, ho scritto anche parecchi sindaci i quali affermano di non sapere assolutamente niente. Non c'è una rilevazione campione fatta dalle autorità sanitarie territoriali e regionali, per cui almeno per quanto riguarda le strutture relative alla disabilità, specialmente quelle psichiche, non c'è un'indicazione statistica su quale sia il numero degli ospiti che sono stati contagiati e il numero degli ospiti che sono anche deceduti per Covid. Ma soprattutto manca completamente, dal mio punto di vista, l'attenzione al mondo della disabilità come tallone d'Achille del tallone d'Achille, cioè al fatto che questi cittadini con le loro disabilità, che già li pongono in una condizione di svantaggio, sono ulteriormente penalizzati in una situazione sanitaria di questo genere.
Nicola,
sono l'anello più debole.
Perfetto, cioè sei stato chiarissimo. Una domanda ti volevo fare: se attualmente tu pensi che sono state prese delle misure precauzionali, perché il virus comunque soprattutto in Lombardia non sembra al momento essere stato debellato del tutto, e continuano ad esserci, insomma, hanno fatto i test sierologici, più del 50% della popolazione lombarda risulta essere positiva.
Noi abbiamo chiesto in vano test e tamponi per una situazione che ha riguardato mia moglie. I tamponi sono stati effettuati, sono negativi, ma questo non significa molto perché potrebbe essere passato troppo tempo, e soprattutto è stato addirittura difficile avere una risposta scritta dagli ospedali dove fosse indicato che lo stato del tampone era negativo. No, non credo che sia stato fatto un censimento di questo genere. Oltretutto qui c'è un discorso, come dicevamo prima, che è enorme, che si innesta sul business della residenzialità, sia per gli anziani che per i disabili. che è un business che è diviso in due settori assolutamente speculari, cioè dove c'è residenzialità per anziani, siccome c'è ci sono soldi e c'è la possibilità di farne tanti di soldi con dei rendimenti, ad esempio anche solo attraverso l'affitto delle strutture, che possono arrivare al 7,5% lordo l'anno, che sono dei rendimenti assolutamente stratosferici, allora lì sta esplodendo il fenomeno della residenzialità privata nelle mani di grandi gruppi imprenditoriali, sia italiani ma soprattutto esteri, che stanno invadendo l'Italia e che giocano sul fatto che le strutture gestite dalle onlus o dalle istituzioni pubbliche mano a mano vanno fuori mercato perché non hanno dimensioni di scala sufficienti. Quindi questi privati offrono un modello di residenzialità assistenziale per gli anziani creato sul business, finanziato in parte dallo Stato attraverso la copertura della quota sanitaria della retta, con enormi costi per le persone che entrano in questo genere di strutture e per le loro famiglie. Mentre dall'altra parte, siccome lo stesso problema si pone per la residenzialità dei disabili, ma nel mondo dei disabili i costi sono molto più alti e spalmati su un periodo di tempo più lungo, perché ovviamente si può diventare disabili dalla giovanissima età o addirittura purtroppo nascerlo, in questo caso i privati non ci sono, quindi la gestione delle strutture residenziali per la disabilità è tutta completamente nelle mani delle onlus. Anche qui però c'è differenza, perché ci sono onlus che lavorano effettivamente per il non profit e ci sono onlus che anche all'interno di un settore con questi margini risicatissimi per poter stare a galla a livello economico riescono a trarre comunque un utile, per quanto minuscolo, che viene poi redistribuito sotto forme diverse.
Senti, allora innanzitutto volevo ricordare che i tuoi articoli si possono trovare sul sito valori.it, insomma mi sembra anche giusto ricordarlo. Mi chiedevo, siamo passati alla fase 2, non so se ci vuoi dire qualcosa sulla Lombardia e la fase 2, fra un po' apriranno addirittura la fase 3, cioè che dal 3 giugno ci si può traspostare tra regioni e questo ancora si sta decidendo se vale per la Lombardia, però secondo me, insomma, mi sembra che siamo liberi tutti.
Io parlo dal punto di vista della mia limitata capacità di osservazione, che si basa su quello che leggo e su quello che vedo personalmente, ma non ho studi che mi consentano di fare delle affermazioni di carattere generale. Quello che posso dire è che mi sembra che questa decisione di aprire sia assolutamente prematura, è dovuta a un calcolo che antepone al diritto alla salute tutte le questioni economiche. Questo mi sembra ancora più vero all'interno della Lombardia, nella quale tutti i costi dell'emergenza sanitaria sul fronte della pandemia sono stati scaricati sul settore della sanità pubblica e adesso che si riparte, gli utili della gestione, ad esempio, di tutta la fase di test attraverso tamponi o test sierologici vengono dati ai privati, i quali possono erogare sia test sierologici che tamponi a costi che sono anche 5 volte quelli di altre regioni. Ma aggiungo anche un dato, secondo me la gestione stessa della trasmissione dei dati statistici dalla regione Lombardia alle autorità centrali, che poi dovevano compilare le famose tabelle e calcolare gli indici di contagiosità, è estremamente anomala. Il fatto che in determinati periodi il numero dei morti fosse inferiore al numero dei morti testati reali e che questi dati siano stati trasmessi in seguito, secondo me è servito in qualche modo, e qui bisognerà verificare se la cosa è avvenuta in maniera volontaria o se è trattato meramente di errore, e spero che la magistratura lo faccia presto, è servito per falsare le curve. Falsare le curve che cosa significa? Falsare le curve significa innanzitutto diffondere durante il periodo più caldo della pandemia un'idea che la situazione fosse maggiormente sotto controllo, per quanto il disastro sia stato enorme. Qui parliamo di quasi 16.000 morti ufficiali testati, ma come dicevo ce ne sono secondo me almeno altrettanti che sono morti per Covid ma non sono mai stati testati e cui quindi non entrano le statistiche. E poi c'è la questione fondamentale del fatto che attraverso questi dati si costruisce l'idea di una regione sotto controllo e che quindi può ripartire. Io temo moltissimo per la salute di quelli che vanno a lavorare tutti i giorni, temo moltissimo per la salute dell'intera comunità, perché secondo me sulla base delle situazioni che si leggono e dei dati noti, la possibilità di una seconda ondata estremamente forte in un periodo difficile è molto molto concreta.
Perfetto Nicola, noi ti ringraziamo tantissimo, come al solito sei sempre molto prezioso, grazie di condividere con noi insomma anche tutto questo lavoro che fai.
E
ci aggiorniamo, nel senso noi siamo sempre qui su Bergamo e sulla Lombardia, abbiamo insomma dall'inizio avuto sempre un occhio molto di riguardo, perché pensiamo insomma che poi alla fine lì è successo qualcosa e ci devono dire cosa è successo, noi lo raccontiamo però insomma lo continueremo a fare, però diciamo che poi alla fine ci sono anche delle responsabilità politiche, per cui ti ringraziamo e ci aggiorniamo a prestissimo.
Grazie a voi, agli ascoltatori, a risentirci.
Ciao Nicola, ciao. Allora ricordiamo che comunque gli articoli di Nicola, se volete leggerli, li trovate su valori.it. Allora noi continuiamo a parlare di RSA, da Bergamo e dalla Lombardia ci spostiamo a Roma e siamo all'interno, lo ricordiamo, dell'assemblea radiofonica insieme al coordinamento cittadino sanità, perché le RSA non sono un fenomeno soltanto lombardo.
Ciao a tutte e tutte, assolutamente no, sono un settore di investimento sempre più proficuo. Ora io mi facevo la domanda, come mai non si investe sul RSA per disabili psichici, o meglio rientrano all'interno dell'ambito sanitario assistenziale più generale che riguarda anche gli anziani. Probabilmente, come diceva Nicola, perché i disabili in genere durano più a lungo e quindi sono di meno in proporzione e quindi non sono, come dire, molto vantaggiosi. Viceversa, per quanto riguarda gli anziani, che ora io dati recentissimi non ne ho, però partendo dal presupposto che dall'età pensionabile, quindi dai 65 anni, noi siamo anziani, siamo considerati anziani. Mi viene da ripensare all'articolo di Elisa Terrena, a un certo punto ci scopriamo anziani.
Da diversamente giovani ad anziani.
Ad anziani. Perché? Perché c'è anche questa cultura giovanilista, salutista, ginnica e quant'altro, che ci vuole tutti sani, forti e belli, ma di fatto non è così, mentre si nascondono appunto, si marginalizzano, si esternalizzano tutte quelle cose che non vogliamo vedere, quindi anche diventare anziani non si vuole vedere, non va bene.
Serve per creare profitto, ma non si deve vedere.
Esatto.
Perché poi c'è anche la retorica che comunque bisogna far vedere anche che il paese è giovane, c'è tutta questa questione anche del forza lavoro e via dicendo, insomma anche sull'immigrazione c'è tutta un racconto, una narrazione particolare.
Esatto. Io volevo dare solo alcuni dati delle residenze. Allora, le residenze, il numero effettivo delle residenze sanitarie, sì, si conoscono, diciamo, quelle denunciate, ovvero sia in convenzione, ma tutte le altre, poi farò un breve cenno alla differenza tra residenze socio-assistenziali e residenze assistenziali, ma fondamentalmente le residenze socio-assistenziali ospitano per lo più persone anziani e non autosufficienti, quindi sono previsti presidi medici, infermieristici, mentre nelle generiche residenze assistenziali rientrano quelle che noi possiamo chiamare case famiglia, case di cura, case di riposo, ospizi. Allora io invece che residenze sanitarie socio-assistenziali o assistenziali le chiamerei dei cronicari, visto che come appunto adesso siamo andati, quello che si sta scoprendo, e anche questo non è nulla di nuovo, voglio dire, qui si scoprono, si fanno sempre le scoperte dell'acqua calda, le denunce nei confronti delle residenze sanitarie assistenziali e residenze sanitarie sono state molteplici negli anni, si contano irregolarità amministrative, irregolarità, per non parlare di maltrattamenti veri e propri, ma parliamo di appunto anche mancanza di requisiti igienico-sanitari, mancanza di personale formato. Io poi ne ho esperienza diretta purtroppo, quindi ho verificato con mano quanto tutto ciò sia vero. Comunque, tornando a un'indagine di UbiBanca, quindi vi dico solo gli interessi in gioco, UbiBanca ha fatto una bella ricerca e ha verificato che, diciamo che io do un numero, ma è stimato al approssimativamente al 2011, quindi non è, sono 6.715 le strutture sanitarie, ma in crescendo ovviamente. Quindi allora UBI Banca ha evidenziato che, per esempio, tra il 2006 e il 2014 il settore, perché si chiama settore, un asset, no? Ha raccolto una media di 30 milioni di euro di investimenti, mentre nel triennio 15-17 i volumi hanno raggiunto la quota media annua di 230 milioni di euro. C'è un anno, appunto, si è registrato proprio un aumento di interesse, quindi di investimenti e di queste real estate e di tutto il mercato immobiliare. Perché? Perché hanno verificato che oltretutto conviene molto di più avere residenze sanitarie, socio-assistenziali, che siano più grandi, che contengano 100 almeno 100 ospiti.
Questo stiamo parlando sempre a livello nazionale, no?
A livello nazionale, certo. In Italia, eh? Sì, ma non solo in Italia, questo è un business, appunto, internazionale, non è solo in Italia. In Italia, anzi, trovano ostacoli alla creazione di nuove investimenti, perché qui è frantumata un po' la normativa, quindi si rimpalla tra lo Stato centrale e le regioni. Dopodiché questi investitori, UBI Banca dice che appunto questo investimento è maggiore in queste strutture, specie perché c'è il mercato immobiliare di mezzo, perché, e poi lo diremo anche, si è assistita nel tempo a una cosiddetta migrazione territoriale degli anziani. Perché? Perché le strutture costano meno a comprarle fuori dai centri abitati come Milano, Roma, Napoli o quant'altro, no? Quindi non a caso sono dislocate in periferia, e quindi questi ovviamente cercano di comprare, di acquisire strutture grandi possibilmente, per cui abbattono i costi di lavoro, lavoratori, eccetera, e soprattutto decentrate, fuori, in piccoli centri, nei piccoli centri. No. Allora, tutto questo business, appunto, è però degli ultimi anni, cioè degli ultimi 50 anni, diciamo, perché prima io stessa, che so, un po' diversamente giovane, diciamo, io so che venivano gli anziani, si ospitavano in casa, stavano a casa, c'era tutta la famiglia, quelli col Parkinson, quelli con l'Alzheimer, un po' strani, ma erano accolti da bambini, adulti, era normale, è la vita, non si nasconde l'anziano, non va nascosto. Viceversa, adesso appunto assistiamo a questa marginalizzazione.
Questo vabbè, continuano.
No, poi volevo fare un po' un punto su tipo Roma. A Roma, appunto, qual è la differenza, private o pubbliche? Ma qui pubblico non c'è più niente. Sono tutte convenzionate, sono 51 quelle censite a Roma. Per esempio, sempre sono nei punti periferici, quindi andiamo ai Castelli e abbiamo saputo, andiamo a Guidonia, Tivoli, oppure andiamo all'Aurelia, oltre, fuori raccordo, per cui alcune le ho girate, che per uno che sta a Roma è come se fosse da un'altra parte, dall'altro capo della città, quindi arrivarci. E ciò comporta un ancor maggiore isolamento di queste persone, perché poi anche andarle a trovare diventa difficile. Quindi, specialmente quando parliamo di disabili non autosufficienti, ci vuole poco a trascurarli, basta un nulla. Quindi, se non c'è nemmeno il monitoraggio da parte dei familiari, ma ha dei costi elevati anche questo.
Allora, ti volevo fare, quindi la cosa che ti volevo chiedere è, quindi sono convenzionati, quindi ovviamente vengono pagati dalla Regione Lazio.
Allora, attenzione, anche qui si sono bene congegnate le cose. Dicesi che c'è una percentuale di quota che è comunale, ok? In base al reddito, in base all'ISEE. Solo che mentre prima l'ISEE era singolo, ossia faceva capo al solo anziano. Adesso conta nell'ISEE tutta la famiglia, tutto il nucleo familiare, anche se non convivente, anche se sposato e da un'altra parte, ma basta che ci sia anche solo una casa di proprietà, perché l'ISEE deve essere molto basso. Io qui ci sono conti e conteggi, perché poi varia da tutta una serie di variabili esistono, però questo ISEE, per esempio, io non ci rientro, mia madre ha una pensione, non ci rientra nella quota al 50% comunale, e quindi li dovrebbe pagare tutti lei questi soldi. Poi all'interno delle strutture ci sono dei servizi che sono, come dire, garantiti, si fa per dire, quindi infermieristico, medico, operatore sanitario, pulizie, ma ce ne sono tanti altri che non sono previsti, quindi le medicine le dobbiamo portare noi, i pannoloni vanno portati dai familiari, e eventuali servizi ausiliari, tagliare i capelli, la fisioterapia, tutta una serie di cose che comunque di cui necessita un anziano non sono garantiti. E io vi parlo di quote che vanno dai una residenza sanitaria socio-assistenziale va dai 2.000 ai 5.000 euro
al mese,
escludendo tutti i servizi accessori, appunto,
Di cui paga questo le familiari, parte familiari e parte rimborso ASL?
No, i familiari hanno il rimborso solo se rientrano nei criteri ISEE, non che non superano, ma stiamo parlando veramente, mi sembra, dei 40.000 euro annui o giù di lì. Però ripeto, siccome ci sono una serie di quote, però massimo, cioè, è pari al 50%, il contributo comunale è pari al 50%, altrimenti lo paga tutto il familiare.
Una cosa ti volevo dire, quando si è, allora diciamo che a Roma, almeno parlo anch'io, ho avuto esperienza, è per molti anni c'è stata l'assistenza domiciliare, cioè nel senso che almeno fino al primi anni 2000, insomma, diciamo l'assistenza domiciliare, c'erano le famose cooperative, tutto un sistema insomma di cooperative abbastanza capillare di assistenza domiciliare, per cui adesso a un certo punto che cosa è successo, e quindi automaticamente secondo me c'è stata più l'RSA, no? Cioè per cui si è spostato poi tutto ciò che era assistenza domiciliare in una struttura privata o privatista. E che cosa è successo a un certo punto?
Che cosa è successo? Che noi poi come assemblea, come coordinamento cittadino sanità, iniziando con codice rosso, io posso dare poi questa esperienza che abbiamo avuto col CAD della Roma 2, dove prima, sì, devo dire, io parlo ora di un 5 anni fa, anche solo 5 anni fa, erano previsti dei servizi sempre in appalto a cooperative esterne,
sempre cooperative,
ma no, non del tutto, perché io ricordo anche 10 anni fa c'era un ciclo di fisioterapia, per esempio,
la fisioterapia non, infatti,
veniva garantita, sì, da personale sanitario della ASL dipendente, poi si passava in appalto. Adesso questi servizi sono tutti esternalizzati, quindi i prelievi ematici, eventuali cambi catetere, controlli, anche la pegga, un tubo per la nutrizione artificiale, sono tutte in appannaggio di grandi cooperative, per giunta, che la fanno un po' da padrone, nel senso che poi anche lì le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici sono inesistenti, nel senso che io poi insomma ho rapporti con alcune infermiere e che si lamentano appunto di non ricevere i soldi se non dopo 3 mesi, di non avere, di avere, non lo so, io vi faccio il caso di una infermiera formata comunque che fa il giro di tutti i pazienti quotidianamente saltando da un capo all'altro della città per eventuale fare prelievi, e quindi anche non ha garantite anche spese di trasporto, vanno in giro con delle borsone piene di sacche, sì, proprio un lavoro anche faticoso, sono per lo più donne la maggior parte, ma non solo, gli infermieri maschi ho visto hanno tendono a lavorare in strutture ospedaliere più che nelle cooperative. Ma oltre a questo, al CAD, appunto, il CAD al momento quello che garantisce sono dei servizi, quelli che dicevo prima, prelievi, cambi, prestazioni sanitarie, insomma, in appalto a cooperative. Io ho un servizio una volta ogni 15 giorni, insomma, questo è quanto. Il raccordo, questa famosa integrazione sociosanitaria, non c'è, perché, cioè, appunto, gli assistenti sociali, medici di base, non c'è un raccordo, non esiste. Cose che noi chiedemmo ai tempi in cui andammo al tavolo con l'ASL Roma 2, addirittura adesso il servizio è anche peggiorato, perché prima almeno questi CAD territoriali erano dislocati per ogni presidio, e lì le persone potevano anche incontrarsi, cioè noi familiari, perché poi non è che ci va l'anziano al CAD se sta a domicilio allettato. E adesso hanno decentrato tutto, si spostano continuamente, io non so nemmeno più dove sia un ufficio, cioè si può accedere, si può solo telefonare, non c'è l'accesso dei familiari, loro non vogliono avere contatti con i familiari praticamente, e non si capisce. Io ho una case manager, si chiama, cioè colei che dovrebbe fare appunto la presa in carico del la famosa presa in carico del paziente, ma non c'è la presa in carico, cioè tutte le visite, le prestazioni specialistiche e tutti i bisogni fanno peso solo esclusivamente sui familiari, perché poi non lo so, ora vedremo in questa fase 2. Io in questi due mesi non ho ricevuto neanche una telefonata da uno dei medici che seguono mamma, nessuno assolutamente, e quindi me la cavo da sola in qualche modo. Ma certo, anche solo per fare un ciclo di iniezioni io ho dovuto pagare un'infermiera privata, perché non te lo garantiscono in certi orari, in certe fasce, cioè una volta può venire l'operatore del CAD, non di più. Quindi a me sembra che veramente sia andato sempre più peggiorando il servizio, o diciamo che è inesistente.
Questo per ritornare al discorso della medicina territoriale anche, no? Esatto. Nel senso che facciamo anche un po' di storia, perché molte volte si pensa che si sta chiedendo cose che c'è stato un momento in cui la medicina territoriale era leggermente più efficiente di oggi, mai, insomma, alla perfezione non si è, però un minimo più efficiente, in cui c'erano appunto dei presidi sanitari, dei, diciamo così, anche delle non controllo, però del persone malate, per cui c'era una gestione più facilitata, non so come dire, no? Invece dell'ospedalizzazione continua, invece delle mega strutture RSA che abbiamo visto, insomma, poi cosa è successo prevalentemente a Bergamo, ma anche a Rocca di Papa, piuttosto che, insomma, i focolai anche nella provincia di Roma sono state tutte RSA. Non mi ricordo se a Campagnano mi sembra ci sia stato un altro caso, un'altra RSA e via dicendo, no?
A Nerola
e via dicendo, no? Quindi alla fine, quindi anche su questa questione del medicina territoriale.
Allora, io ho dei ricordi da bambina, cioè prima c'era il medico di famiglia, si chiamava, questo era il medico, ossia colui che conosceva il suo paziente praticamente dalla nascita quasi fino alla morte, e c'erano i medici di famiglia che andavano in visita appunto ai vari pazienti che non potevano muoversi, insomma, no? Ce n'erano tanti di medici di famiglia. Ora tutto ciò è cambiato da quando si è cominciato con i tagli alla sanità, quindi dalle prime del 98,
sì, comunque a metà anni 90.
A metà anni 90 si è cominciato con i tagli anche al personale, per cui prima c'era personale sul territorio, c'erano dei presidi territoriali funzionanti, che l'ufficio di igiene, mi ricordo, era tutto all'interno poi di questi presidi, il farmaceutico, il servizio di ausili protesici, no? E venivano forniti, e venivano anche, come dire, si consultava il medico di base, c'era un raccordo efficace tra perché era possibile, c'era anche, non si potevano avere più di 8 pazienti, quindi il medico poteva dedicarsi maggiormente anche
a conoscere,
sì, esatto, a conoscere, perché poi fondamentalmente è la conoscenza dei casi. Io ho un medico di base che non sa nulla né di nutrizione artificiale né di pazienti cronici e multi con molti fattori, e certo mi aiuta, ma relativamente, insomma, no? Per cui anche questi medici sono un po' sprovvisti, e poi lì entriamo anche nella medicina convenzionata, che per carità, tanta stima e tanto onore ai medici che ci hanno anche lasciato la pelle sul campo, però è pur vero che ce ne sono tanti che viceversa come dire, di questo ne fregano, insomma, giù di lì, perché non gli interessa, sono privati pagati dal pubblico laddove vanno a domicilio. Ma andare a domicilio significa vengono là a pressione, basta, cioè, ecco. Ora io tutta la storia precedente, oddio, c'è chi più di me ne sa,
sì,
all'interno,
sì,
vabbè, del coordinamento, però io per fortuna prima non avevo bisogno di assistenza domiciliare, quindi io mi ricordo tutto ciò da 10 anni a questa parte, insomma, che ho visto modificarsi proprio strada facendo.
Ricordiamo comunque che siamo all'interno dell'Assemblea Radiofonica insieme al Coordinamento Cittadino Sanità, per chi volesse intervenire 06 49 17 50. Stiamo parlando prevalentemente oggi delle RSA, siamo partite da Bergamo, dove è stato nominato il Fate Bene Fratelli, stiamo parlando quindi della Chiesa. Allora, io su questo ci vorrei tornare, perché anche a Roma diciamo che non soltanto quando parliamo di privato è vero che c'è di mezzo la banca, l'immobiliare, eccetera, però diciamo a Roma a livello sia ospedaliero, insomma, Fate Bene Fratelli conosciamo benissimo che ospedali, insomma, ne fanno parte, ma penso anche a livello di cura degli anziani, penso che il privato voglia dire molto Chiesa.
Vuol dire molto, tant'è se uno va a spulciare un po' un elenco delle RSA che sono a Roma, sono tutte in carico a istituti religiosi, uno per questi il Santa Lucia, tanto famoso, rinomato per la riabilitazione, insomma.
Anche il Santa Lucia è cattolico ed è... No. Si chiama Santa Lucia, d'altronde certo non ci avevo mai pensato.
No, o come l'ultima che è stata anche qui vicino, anche ci sono stati dei casi, no? Ora mi sfugge il nome, che era qui a Via Latina, un'altra struttura, ma che ne so, io conosco bene Villa Fulvia, che è stata un'altra delle strutture sotto che è tuttora, insomma, dove non si conoscono bene le cause di morte di molte persone che erano lì, che poi hanno questa doppia valenza, queste strutture operano sia in regime di convenzione che in regime privatistico, quindi si può trovare all'interno della stessa struttura, ci sono persone che sono in regime di convenzione, magari accatastate in 5, 6, 7 in una stanza, o c'è la camera singola per coloro che se lo possono permettere, che sono rette salatissime comunque, e comunque sono gestiti principalmente da suore, ecco, lì la figura della suora infermiera dai tempi della guerra, cioè ritorna, no? Florence Nightingale, insomma, o da personale straniero, ci sono tantissimi immigrati e immigrate che lavorano poi in queste strutture, perché anche lì è personale anche meno formato, personale più ricattabile, personale che ha più bisogno di lavorare, quindi anche più a basso costo, e poi avremo modo, insomma, se ricapiterà, insomma, di sentire anche l'opinione di qualcuno che ci lavora in queste strutture e che ha denunciato proprio la trascuratezza, insomma, il totale disinteresse anche dei familiari, dicevano, nel senso, come mai non intervengono anche i familiari dopo che vengono? Ora sappiamo che sono intervenuti, e come, no? Con cause a livello individuale, certo, fanno causa, però non ci sono, non si muovono a livello più collettivo, cosa che si potrebbe fare, ma è pur vero che anche riuscire a mettere insieme i familiari è certamente molto più difficile, insomma. Ora io non sono informata sui numeri delle strutture religiose, però, ma questo come vale per la scuola? Cioè le strutture che poi sappiamo bene che non pagano l'IMU, eccetera, eccetera, no? E anche lì fa gioco forza, e inserirli in dei circuiti, gli asili nido per i bambini, cioè di tutte quelle categorie fragili che appunto che lo Stato non, di cui non si occupa lo Stato, e quindi o se ne occupano le strutture religiose, che comunque hanno dei benefici in questo, o se ne occupano i grandi gruppi imprenditoriali e...
che non è detto che siano collegati.
Come no? A volte? Come no? Sì, ne abbiamo esempi anche di ospedali, insomma, come no?
Beh, questo insomma, sempre riprendendo ai profitti del privato sociale e del privato, cioè proprio per alcune cifre che possono essere utili per inquadrare il problema, prese appunto da un ulteriore articolo di Nicola Borzi intitolato Residenze anziane, il business parla sempre più privato e il non profit soffre. Scrive: nel 2035 gli anziani autosufficienti in Italia saranno circa 560.000 e la domanda di posti letto nelle residenze sanitarie assistenziali crescerà tra le 206.000 e le 341.000 unità, che richiederanno un investimento complessivo tra i 14,4 e i 23,8 miliardi. Chiaro che il settore fa gola perché le RSA sono un investimento assicurato anticiclico, scrive Nicola, rispetto all'economia e assai redditizio. Nelle strutture private, al crescere di dimensioni, cresce la redditività. Ai privati fa sponda la finanza. Dal 2006 51 fondi immobiliari hanno investito un miliardo nelle strutture, dai cui affitti ottengono rendimenti medi tra il 6 e il 7,5% lordo annuo. Cioè, sono cifre astronomiche.
Allora, ricordiamo sempre lo 06 491750, il nostro recapito telefonico, se volete intervenire all'interno dell'assemblea radiofonica insieme al coordinamento cittadino sanità. Stiamo parlando delle RSA, ci piacerebbe insomma che anche qualcuno, qualcuna che o parente o che lavora nell'RSA potesse intervenire e darci anche delle testimonianze, perché tanto si è sentito parlare in questi giorni, no? Soprattutto in Lombardia, in quello che è successo, però così come se ne è sentito parlare in alcuni giorni, adesso sembra totalmente scomparso, è finito cosiddetta emergenza anche rispetto al Covid dentro le RSA, che sappiamo insomma in strutture dove la malattia e la debolezza anche fisica insomma è molto alta, ci dovrebbero essere stati dei controlli non capillari ma veramente esagerati, no? Perché è ovvio che lì c'è la fragilità della salute. E invece questo poi alla fine non c'è stato, l'abbiamo raccontato anche soprattutto in quelli che sono ancora i deboli dei deboli, cioè negli istituti che raccolgono le persone con disabilità psichica. E quindi insomma ci piacerebbe che in qualche maniera uscissero fuori anche delle testimonianze di parenti, di personale, che potessero un po' raccontare anche il business che sta dietro a queste RSA. Non si possono più di tanto alla fine creare il mostro delle RSA, perché ovviamente queste nei prossimi decenni dovranno ospitare tutti i nostri anziani, quindi attenzione anche a farci troppo cattiva pubblicità, no? Quindi penso che anche questo un po' sia stato il leitmotiv di tutta l'apertura in Lombardia. Cioè in Lombardia sembra che, e anche il racconto che viene portato avanti, per cui si parla genericamente di 31.000 morti in Italia per Covid-19, questo genericamente di morti così, io lo trovo molto molto fuorviante e non va a puntare il dito sulle responsabilità principalmente della Lombardia, di cui più della metà sono state solo in una regione, cioè la Lombardia. Penso siamo arrivati a ufficiali a 20.000, quindi 20.000 su 31.000, e fondamentalmente tra l'ospedale, tra Alzano e le RSA, insomma tutta la provincia di Bergamo, Brescia, Milano, insomma abbiamo visto anche però in maniera anche minore. Allora lì ovviamente si è unito e si unisce quello che è, non bisogna più di tanto, bisogna generalizzare per non far capire che i numeri stanno principalmente in Lombardia, e per cui la regione Lombardia viene trattata come fosse uguale a tutte le altre, e questa cosa sin dall'inizio non si è voluto regionalizzare e capire e chiudere, o no, come ha fatto invece il Veneto. E dall'altra, questo perché si unisce proprio appunto il business della Confindustria, il business, diciamo così, economico, lavorativo, a quello poi che finché produci va bene, quando non produci più ti mandiamo in posti con cui noi continuiamo comunque ad averci dei soldi da questo, però non si deve sapere più di tanto e i numeri non si devono più di tanto raccontare, e anche le responsabilità, insomma, diciamo.
Tra l'altro gli anziani e le anziane non sono una classe omogenea, per cui la classe incide, perché certo. All'atere dell'RSA esistono nuove forme di residenzialità che premiano soprattutto i redditi a medio-alti, alti-altissimi, che sono le cosiddette housing, living o strutture multiresidenza, in cui le persone anziane appunto usufruiscono di un sistema organizzato di servizi comuni pagando quote dai 30.000 ai 40.000 euro l'anno. Quindi chi se lo potrà permettere in realtà, o chi se lo può già permettere perché sono già in essere, ovviamente si sposta su modelli molto più accoglienti.
E questo l'abbiamo anche raccontato a Bergamo, non ci sono stati morti tutti uguali, esatto. Nel senso che poi tra chi aveva già problemi polmonari perché aveva lavorato per 40 anni in fabbriche, sappiamo insomma che livello di pericolose del famoso insomma triangolo di Bergamo, e poi anche lì ovviamente se io pago 30.000 euro chiudo tutto, e guai a chi entra, guai a chi si infetta, cioè controlli su controlli su controlli, e infatti nelle grandi centri, quelli un po' più ricchi, non ci sono stati morti, perché si è chiuso già dalla fine di febbraio, primi di marzo, anche contro la volontà, perché anche contro la volontà dei parenti stessi, ovviamente, che potevano essere portatori, quindi ovviamente la salvaguardia del malato in quel caso per me è un business, quindi lo devo salvaguardare il più possibile. Ovviamente se tanto il malato è pagato in base al, se mi paga la sanità nazionale, mi paga o so convenzionato e via dicendo, ce n'è uno, ce n'è un altro, per me è la stessa cosa, no? Quindi non c'è rispetto e non c'è cura. Sempre per ritornare anche le parole, no? Decreto cura e via di questa cosa, il decreto salve cura tanti. Sì, però il decreto cura, a me sulla cura nel momento in cui morivano le gente nell'RSA, insomma, sono parole pesanti di che cosa vuol dire la cura, insomma, nel momento appunto in cui tu hai deciso che invece ci stanno delle persone di serie A, di serie B.
Certo, io poi non voglio fare dietrologia, però insomma si è verificato in altri centri che bastava chiudere e non consentire l'accesso e dotare di minimo di protezione il personale che ci lavorava, non è accaduto nulla. Viceversa, io anche lì ci vedo un po' il dolo, vabbè, ora è sotto inchiesta il più albergo Trivulzio, eccetera eccetera, però ci vedo il dolo perché non è possibile che non sia stato preventivato il rischio di contagi in ambienti così stretti, così dove c'è un'alta concentrazione di persone che coabitano insieme e che sono pluri, hanno patologie croniche che ovviamente, perché poi questo Covid sì, noi lo conosciamo, cioè è conosciuto per la polmonite, l'infezione respiratoria, ma no, non è vero, poi va ad agire su tutte altre fronti, insomma, il corpo. E comunque io un altro business che vedo è la cronicità delle malattie, ossia, ora io la butto in modo provocatorio, cioè case farmaceutiche, sperimentazione di farmaci su malati ormai cronici, anziani, per tenerli in vita perché creano profitto. C'è poco da fare, perché insomma ora tutte queste gravi patologie, a parte le nocività ambientali, insomma il discorso è grande, ampio, per carità, però io ho notato che c'è un accanimento terapeutico sul provare, testare farmaci su queste persone. Io lo vedo su mia madre, proprio, che è stato fatto con queste malattie invalidanti e che non hanno cura, tipo il Parkinson, l'Alzheimer, no?
che hanno anche una diffusione ampia.
Ed quindi. È ampia, sì, sfornano farmaci a rotta di collo, si testano e perché poi sappiamo ogni farmaco, cioè se vai a agire su questioni neurologiche, insomma, forse fa bene una cosa, ma ne sfascia tante altre, insomma. Quindi anche questo allungamento della nostra vita, ora io non voglio aprire un discorso morale, etico, insomma, no, però sì, la vita lunga, ma se ha dignità, dignità, perché poi continuare anche a vivere, cioè i centenari sono tanti anche, cominciano ad esserci, però se poi diventano solo corpi da sfruttare anche qui e da relegare comunque in situazioni dove non li vedi e non li senti e nessuno ne sa nulla, perché come dicevi appunto lì ci dovranno spiegare perché ci sono stati così tanti morti sia nell'RSA che nella regione Lombardia, anzi
in una zona critico, particolare, che sì, poi neanche in tutta la Lombardia, sì, esatto, perché qui si parla di Cuneo, Milano, Bergamo, esatto, Brescia, cioè comunque c'è stata una zona ben precisa, appunto Nicola l'ha raccontato bene, da Bergamo insomma abbiamo parlato diverse volte, tanto che nei giorni scorsi per esempio c'è stata anche una manifestazione, mi sembra sotto proprio la regione Lombardia, proprio di richieste di missioni, per esempio di Fontana, perché anche lì, che poi non sarà solo lui, c'è tante altre, però insomma da qualche parte bisogna, no, pur andare, io insomma penso che altre regioni sarebbero state commissariate per molto meno, e, no, perché anche questo è da dire, cioè evidentemente una differenza di classe anche tra le regioni italiane, e molte regioni sarebbero state appunto commissariate per molto meno, soprattutto quando si parla di sanità. Sappiamo quante regioni commissariate ci sono state in Italia sulla questione sanità, e al nord questo insomma avviene molto poco, con tutti gli scandali, insomma c'è gente che c'è Formigoni, c'è andato pure in carcere, esatto, voglio dire, cioè nel senso, non è che stiamo a parlare di una cosa di oggi, no. Ok, noi ovviamente il carcere questi cavoli, però per dire delle responsabilità sono state insomma già stabilite, ma continuano a persistere un metodo sanitario che oggettivamente, cioè, mette a repentaglio anche la salute di tutta Italia, arrivato a questo punto, perché qui non è solo una questione di Lombardia, è una questione sanitaria nazionale. Quindi io riesco anche a non capire molto bene questa questione delle riaperture così, o del 3 giugno le regioni va liberi tutti, ognuno va ovunque. Ognuno va ovunque, cioè nel senso, un attimo, ci potranno andare ai Lucani ovunque, che ci hanno avuto 50 casi, ma su altre regioni non lo so se possono andare ovunque, insomma ho bisogno un attimo di capire, perché poi alla fine le conseguenze appunto le ripaghiamo tutte quante, ma non perché uno vuole colpevolizzare una insomma, no, dei cittadini rispetto che altri, però insomma è un attimo che bisogna anche, no, controllare. E non penso che per questo serva fare le app piuttosto che manco serologico e via dicendo, basta un minimo di buon senso e di tutela delle persone poi che appunto ci vanno a rimettere, che sono le persone più anziane e o più fragili, anche
i bambini,
sì, diciamo, c'è anche tutta la questione dell'obesità per esempio e via dicendo. Va bene, comunque questo volevamo oggi dare un po' un senso di quello che sono le RSA, perché tanto se ne è parlato e bisognerebbe insomma tanto continuare a parlarne. Io non so se hai altro da aggiungere. Vai, se vuoi, se no.
No, è che anche ora cosa si prospetta in questi decreti fiume, che uno riesce a malapena a leggerli tutti e quindi qualcosa, come diceva qualcuno prima, sfugge. Non è che ci siano previste interventi nell'ambito della medicina territoriale, per esempio, o delle RSA non si parla minimamente, cioè non si accenna minimamente, e si parla di ospedalizzazione, di quanto possono aumentare, arrivare ad aumentare posti letto e terapie intensive, e bontà loro sembra che forniranno, me lo diceva al CAD, me lo dicevano, che ci saranno 8 infermieri in più ogni 50.000 abitanti, insomma, che non, forse è uno ogni 50.000 abitanti, però una cosa irrisoria, per cui non vanno a incrementare i posti di lavoro, ad assumere personale, che ce n'è un bisogno come il pane, a formare i medici di base, che continuano ancora a operare in modo del tutto senza ricevere indicazioni, e quindi non è che ci sembra ci siano dei presupposti per cui in questi decreti, oltre a rilanciare appunto, si riparte, appunto parafrasando Bergamo, no? Bergamo is e qua mi sembra sia alla fine la stessa cosa, perché a livello di prevenzione Portelli Immuni, come dicevi, o queste app che servono a tracciare chi, che cosa e perché, poi ma lo vedremo. Però non ci sono investimenti nella sanità pubblica, non se ne parla minimamente, anzi vediamo che appunto tutto i test e quant'altro che vengono dati a laboratori privati, dopodiché non lo so, il campione testato anche che diceva l'Istat, ci sarà l'INPS e l'INAIL d'accordo, testeranno 150.000 persone, ma quali? cioè, finora mi sembra hanno cominciato col personale sanitario, dopo 2 mesi, 3 ormai, con le forze dell'ordine. E basta.
Sì, sempre sul sierologico, non sui tamponi.
Sul sierologico, sì.
Va bene, noi andiamo a concludere l'assemblea di oggi con il coordinamento cittadino sanità, ricordandovi che oggi pomeriggio c'è l'assemblea,
sì, alle 5,
per troverete insomma, c'è su una piattaforma online, c'è questa assemblea, invitiamo comunque a partecipare soprattutto anche chi è utente, perché non è che c'è solo le persone che sono lavoratori, lavoratrici o gli addetti alla sanità, c'è poi tutta l'utenza che siamo un po' tutte e tutti, perché ovviamente noi cioè, usufruiamo della sanità pubblica, non è che cioè, almeno spero insomma, che non andiamo a pagare tutti questi soldi a quello privato, comunque anche perché io per esempio del privato mi fido zero, cioè, conto c'ho la visita specialistica insomma, poi, però per quanto riguarda poi tutto l'apparato di controllo di test, cioè di mi fido zero, poi sulle donne secondo me,
sì,
quindi insomma lontano, e quindi va bene, vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 5 c'è questa assemblea, per trovare tutte le indicazioni le trovate o su Facebook, sulla pagina di Facebook del coordinamento cittadino sanità, e noi vi ringraziamo, finiamo la mattinata così per quanto riguarda quest'oggi e